E ben ritrovati su RWS, la radio che accende la speranza. Siamo già collegati col giudice Felice Lima. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Grazie di essere con noi questa mattina. Lei è magistrato dal 1986, si è occupato di penale, di antimafia, di civile, insomma ha fatto un po' di tutto, è tornato ora al penale. E nel periodo, no, della, diciamo, delle stragi, lei era entrato quindi in magistratura da alcuni anni. Oggi sono 30 anni, no, dalle stragi di Falcone e di Borsellino, ma c'erano state stragi precedenti, quindi lei ha vissuto momenti in cui sono stati tanti morti, sia quelli delle cosche, quindi morti ammazzati fra di loro, diciamo fra i vari mafiosi e le varie cosche, sia morti di uomini che invece facevano il loro lavoro, bene il loro lavoro, che servivano lo Stato. E sono stati questi anni molto difficili. Che cosa vuole condividere di ciò che è stato quel periodo per lei?
È difficile farlo in breve, comunque sì, le confermo che sono stati anni terribili in cui è morta tantissima gente, tantissimi galantuomini, persone meravigliose sono state assassinate brutalmente, tendenzialmente nell'indifferenza generale, nel senso che non ci sono state vere reazioni della società civile, men che meno dello Stato. Sono morti ufficiali dei carabinieri, semplici poliziotti, commercianti. In quell'epoca veramente era una strage continua. Chiaramente la strage di Capaci è stata, che non è stata la prima, era già stato assassinato con lo stesso metodo dell'autobomba, a Capaci non fu un'auto ma insomma della bomba, il consigliere istruttore Rocco Chinnici. Peraltro io sono palermitano di origine e conoscevo tanti di coloro che sono stati uccisi. Dice questo Lenini Cassarà, abitava nel palazzo della mia famiglia, sono stato assassinato insieme all'agente Antiochia nel giardino di casa mia. Era un periodo terribile e la gente reagiva nei confronti degli omicidi tra mafiosi pensando che fosse una cosa di nessuna importanza, si uccidono tra di loro, cosa ovviamente falsissima, perché diciamo un omicidio è un omicidio indipendentemente dalle sue cause.
La vita è sempre la vita.
Ed è comunque un fatto gravissimo rispetto al quale si sarebbe dovuti reagire. E quando venivano uccisi i magistrati, i poliziotti, pensando, vabbè, insomma, questi fanno questo lavoro, in qualche modo gli tocca. Tanto che quando nella strage di via Pipitone Federico, in cui morì il consigliere Rocco Chinnici e morirono anche dei cittadini comuni, alcuni commenti erano: sono stati uccisi anche degli innocenti, come se, diciamo,
chi faceva il proprio lavoro era un colpevole,
fosse colpevole, sì, come se diciamo fosse colpevole. E quindi questo è. Dopodiché, chiaramente, le cose che pensavo in quel tempo, su cui ho avuto occasione di riflettere sono tantissime. Sono cresciuto, credo di avere capito tante cose della vita e del mondo. Poi, quando ci furono le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ci fu una reazione popolare, che però purtroppo è durata un certo tempo ed è stata poi, diciamo, sepolta da una serie di altre cose che hanno dato luogo a una grande ipocrisia, per cui fingiamo di credere che la mafia non c'è più, che noi siamo cambiati, e andiamo alle commemorazioni a batterci il petto, nonostante molti di coloro che si battono il petto siano corresponsabili di quello che è successo e ancora di più corresponsabili di quello che non si è fatto per cambiare veramente dopo.
Infatti ci sono persone che, diciamo, sono appunto contro la mafia e che iniziano a non dare più a queste commemorazioni perché vedono che c'è questa antimafia malata e che quindi non è il caso di andare a queste celebrazioni, così se vogliamo chiamare, perché non portano a nulla, perché sono presenti coloro che in qualche maniera non hanno fatto nulla, comunque sono complici, e quindi condividere lo stesso palco non è qualcosa che può continuare ad andare bene, no? Soprattutto per chi ha lottato e continua a lottare contro la mafia. Quindi sono stati anni difficili, ma cosa ha fatto in modo che, lei diceva, ci sono stati stragi precedenti ed erano morte persone, ecco, che stavano facendo il lavoro con fedeltà, no, allo Stato, però quando c'è stata la strage sia di Borsellino che di Falcone la gente un po' si è mobilitata. Cos'è che ha cambiato? Cioè, qual è la differenza tra le stragi precedenti? Erano sempre uomini che facevano il loro lavoro che erano morti, rispetto a quello che è accaduto dopo.
Ma come abbiamo poi sperimentato successivamente, diciamo, a quei fatti, l'emotività collettiva è praticamente tendenzialmente irrazionale e pilotata da chi controlla il sistema della comunicazione. Quindi perché non si è reagito alla strage di via Pipitone Federico e sì a quella di Capaci? Per un verso si capisce perché comunque certamente la strage di Capaci e quella di via D'Amelio a poca distanza di tempo sono stati degli eventi estremamente più impressionanti nell'immaginario collettivo, quindi c'è una spiegazione logica del perché questi e non quelli precedenti hanno innescato una maggiore reazione. Per altro verso invece diciamo, sarebbe stato logico che si innescasse una reazione anche tutte le altre volte, perché non è successo appunto perché c'è una certa casualità e irrazionalità nell'emozione collettiva, cioè perché la morte di Lady Diana ha suscitato un clamore mondiale superiore alla morte di Martin Luther King, un po' si sa, ripeto, perché il sistema mediatico è così, un po' perché
forse ci sono delle simpatie, forse ci sono come c'è un'attrazione per alcuni personaggi.
Ovviamente senza nulla togliere alla Diana, poverina, non è che dico se lei si ricorda è stato un evento di carattere mondiale, un cordoglio, si è arrivati anche a delle scelleratezze, siccome coincise con la morte di Lady Diana, la morte di Madre Teresa di Calcutta, si arrivò a dire che erano due anime gemelle, cioè, si sono dette anche cose totalmente prive di senso, completamente insensate, credo perché appunto nell'emotività collettiva c'è una componente di casualità e di insensatezza, però diciamo questo non deve indurci a non essere a non farci coinvolgere, anzi ci deve indurre secondo il mio modesto parere a farci coinvolgere, mettendo un certo impegno perché questo coinvolgimento sia il più sensato e razionale possibile, certo. Sostanzialmente perché sia la ragione, non diciamo la pubblicità, a farci attivare in difesa delle cose in cui crediamo.
E questo è sempre
prima
il sistema
di tutto, ad avere delle cose in cui crediamo.
Dico, questo è sempre il sistema che succede, che diciamo quello che ancora oggi accade, quando ci sono delle notizie che vengono più reclamizzate, allora la gente si sposta più su una notizia anziché sull'altra, anche se poi anche l'altra notizia di cui meno si parla è altrettanto importante, però ci lasciamo coinvolgere da cosa viene detto dalla televisione, da cosa leggiamo sui giornali, quindi non siamo molto consapevoli di ciò
quando
che accade.
È successo quando in questi giorni è iniziata questa guerra in Ucraina e sembra che sia la prima guerra, abbiamo sentito dire che è la prima volta, e ovviamente non è la prima volta, che è la prima volta in Europa, e non è vero che è la prima, in epoca recente non è vero perché ci sono stati fatti della Jugoslavia, cioè si sente dire che è la volta più violenta, ma non è vero, semplicemente perché non abbiamo prestato attenzione a tutte le altre e ce le siamo scordate. Quindi io, il mio modesto parere è che noi non dobbiamo, cioè queste considerazioni non ci debbano indurre a smantellare il nostro impegno civile, ma a renderlo più ragionevole. Quindi a non solo a mantenerlo, addirittura ad aumentarlo, ma con coscienza, cioè facendo riflessioni critiche e dando risposte sensate alle domande che ci dobbiamo fare.
Giudice Lima, ascoltiamo un brano musicale dei Nomadi, Salve sono la giustizia, e continuiamo subito dopo il brano.
D'accordo.
Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Con le tasse ci vado d'accordo, perché abbiamo la stessa pazienza di aspettare sul bordo del fiume quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine cercando nomi sopra una lista. Se c'è una cosa che mi fa sorridere è la sorpresa di chi mi avvista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà, ma per chiunque mi sporchi la veste nessuno sconto, nessuna pietà. Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. E tu, se sei un uomo, vivi di onore, amore, coraggio. Le tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio. Non ingannare la tua coscienza, della vita sei il servitore. Chiamami ancora più forte, mi troverai dentro il tuo cuore.
Torniamo a parlare col giudice Felice Lima. Io ho avuto modo, giudice, sicuramente lei chissà quante volte avrà ascoltato le testimonianze di persone che, diciamo, dei familiari, no, delle vittime di mafia o dei sopravvissuti alle stragi, quindi parlo della scorta, eccetera. Ancora oggi, dopo 30 anni, sento in loro questo grido di amarezza, perché non conoscono la verità, perché ancora ci sono tante cose che sono nel mistero e ci si sente proprio ingannati, perché alcune volte si vede che non c'è, come se non ci fosse la volontà vera di far venire fuori la verità. Immagino che lei avrà avuto di queste esperienze, chissà quante testimonianze avrà ascoltato. Di fronte a tutto questo, cosa si sente di dire?
È lo stesso, un po' lo stesso schema che avevo proposto prima, cioè bisogna diventare cittadini più consapevoli, cioè se come dire, il popolo in fondo in un sistema pseudo democratico come il nostro, noi cittadini abbiamo in un certo senso quello che ci meritiamo, quello che chiediamo. Lei, se ci fa caso, a secondo cosa ci sono delle cose che accadono e che comportano una specie di rivolta popolare reclamando risposte dallo Stato, e in quel caso si hanno, a volte anche in cose stupide, le partite di calcio. Ci fu una guerra sui sacchetti, sulla questione che si pagavano i sacchetti della spesa, sì, cioè ci sono, sì, succedono delle cose che rispetto alle quali la cittadinanza insorge perché le ritiene ingiuste e si batte.
E altre cose che ingoia invece, tipo si ingoia poi un cammello, così potremmo dire.
E altre cose, esattamente come ha appena detto lei, in cui ti accorgi, non puoi non accorgerti che, cioè, faccio un esempio, perché Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo, ha proprio in questi giorni denunciato, ha manifestato il suo punto di vista dicendo che secondo lui il padre Paolo è stato, diciamo, assassinato con la responsabilità, col coinvolgimento, la complicità almeno morale dei magistrati, ha detto così, delle cose molto pesanti, secondo me purtroppo vere. Rispetto a questo, stavo dicendo, il depistaggio del processo Borsellino, ormai accertato con sentenze passate in giudicato, il popolo dovrebbe, la magistratura innanzitutto, e non lo ha fatto e non lo sta facendo la magistratura, e poi i cittadini dovrebbero pretendere che si faccia luce su come è potuto succedere. È uno dei depistaggi più gravi della storia della Repubblica, E in definitiva non si sa cosa è successo, cioè viene ricostruito in un modo molto, diciamo, oscuro e incompleto. Noi dovremmo insorgere e dire: vogliamo sapere perché sono stati condannati Scarantino e degli altri che erano innocenti, e che si capiva bene che erano innocenti.
Come qualcuno doveva pagare, doveva pagare un capro espiatorio.
Sì, sì, la cosa è complessa, ci sono tante motivazioni. Il succo è, appunto, al momento ancora non sappiamo tutta la verità. I familiari di Paolo Borsellino si battono con un impegno onorevole, per i quali meritano la nostra stima e il nostro rispetto, ma si battono sostanzialmente da soli. Cioè, noi reclamiamo altre cose, il popolo è preoccupato di altro, non della verità. In realtà, in una democrazia senza la verità non c'è neanche la democrazia. Quindi dovremmo il diritto a sapere la verità sulle cose gravi di questo paese lo dovremmo rivendicare, invece non lo facciamo, e quindi il nostro è un paese che dalla strage di Ustica all'eccidio di Aldo Moro e della sua scorta è pieno di misteri irrisolti, sostanzialmente irrisolti o risolti in maniera incompleta e oscura e non chiara. È una nostra responsabilità di cittadini capire che non conta solo l'apertura degli ipermercati il giorno di festa, ma contano anche altre cose, tra queste conoscere la verità sulle stragi e non solo sulle stragi. Sta a noi impegnarci e fare in modo che questo diventi una priorità di noi cittadini.
Che ci siano dei cambiamenti. Allora, giudice, noi ci fermiamo per un attimo, quindi ascolteremo il meteo, eccetera. Noi ci risentiremo dopo, perché mi piaceva parlare con lei di questo discorso di come creare dei veri cittadini e non degli elettori consumatori, come li definisce lei, no? Perché ci parliamo sempre che tutto dipende, molto dipende, no? Dal basso, dalla società, dai cittadini.
Assolutamente.
Dobbiamo formare questi cittadini partendo dai ragazzi, diciamo sempre, dobbiamo lavorare nelle scuole, eccetera, eccetera. Però fino ad oggi, no, a 30 anni non ci sono stati grandi cambiamenti. Allora bisogna veramente capire come lavorarci, come fare in modo che non si sia quegli elettori che si aspettano il cambiamento che ci piova dal cielo senza fare niente, e chi più promette più viene eletto. In realtà non dovrebbe essere così. Quindi ci sentiamo fra poco, mentre ci ascoltiamo un brano musicale.